Quando ci incontrammo nel corridoio, dopo aver trascorso per la prima volta la notte in casa sua, la signorina Antonina Gentileschi era per noi ancora quasi una sconosciuta. Il volto minuto, di piccolo idolo cinese, gli occhi chiari, come senza pupilla, stretti e allungati in minutissime rughe fino alle tempie, dove la pelle sotto i capelli leggeri diventava di avorio levigato. La figura sottile che spariva nell'abito scuro, la voce fioca da sembrare incolore. Tutto in lei serbava una specie di chiusa segretezza, di misteriosa impenetrabilità, non priva di fascino. Un profumo leggero di spigo emanava dalla sua persona, lo stesso dell'asciugamano di lino con le cifre ricamate AG. Appariva già completamente vestita in ordine, i capelli grigio-argento raccolti in una minuscola crocchia, l'abito scuro abbottonato alto, unica nota chiara, mattinale, un piccolo colletto candido. Con quella sua voce che era appena un soffio, eppure sembrò risuonare stranamente scandita, quasi autoritaria, ci invitò a fare presto la nostra prima colazione. Un po' intimidite varcammo la soglia della cucina. Edonide era all'acquaio e teneva sotto il filo dell'acqua una teglia di smalto blu con un lungo manico. Voltandosi verso di noi, ma senza dare il buongiorno, disse: «Bisogna che la schiaffi subito sotto la cannella, se no l'attaccato non vien via». Mentre ispezionava alla luce con severità professionale, tenendolo quasi contro gli occhiali il fondo appiccicoso della teglia, aggiunse: «O mangiar quella minestra o saltar dalla finestra». Lei non scherza, e poi è persuasa che la farinata bianca, si capisce senza olio né burro né formaggio, sia nutriente. Appetitosa no di certo. È vero che a questi lumi di luna stuzzicare l'appetito sarebbe come tirar la coda a un cane che morde. Rideva con un riso nasale ed acido che le imbruttiva il volto zittellonesco dall'età indefinibile. Un po' stupite da questa confidenza e da quel lei, chiaramente allusivo, non sapevamo che rispondere, continuando a gingillarci con la scatola dei fiammiferi e il bricco del caffè, senza osare di manomettere i fornelli. La fissavamo disorientate. Nei confronti del suo destino in generale e della padrona in particolare, Edonide era infatti vittima e ribelle, schiava e tiranna. Creatura delle monache e figlia di Maria, mescolava una certa unzione un po' bacchettona, una tendenza potremmo dire anarchica, che spesso traboccava al di fuori, come da una pentola che bolle. Tendenza del resto ben naturale per essere lei originaria di una città generosamente sovversiva e di linguaggio pittoresco. Questi contrasti che solitamente sbiadivano si annacquavano nello scialbore del suo volto. Occhi piccoli e miopi, quasi cancellati dal luccicare delle lenti spesse un dito. Questi ed altri contrasti talora invece venivano fuori all'improvviso, riaccendendosi, ricolorandosi, come nello sviluppo di una decalcomania. Ciò avveniva in momenti particolari, insoliti, momenti in cui Edonide era in preda ad un'emozione incontrollata. Scoccava uno di quei momenti anche in quella mattina di dicembre, la prima dal nostro arrivo in casa della signorina Gentileschi. «È inutile che sperino di accendere», sogghignò ancora Edonide, sporgendo in modo inverosimile, quasi provocatorio, la pancia fradicia sotto il grembiule. «Il gas non funziona più da mesi, ma lì sotto», aggiunse additando un fornello pieno di cenere, «c'è ancora un po' di fuoco. Ora lo sbracio io». E si dette subito da fare con la paletta e la ventaglia. Riempito il bricco d'acqua, mia sorella lo sistemò pericolosamente in bilico su tre tizzoncini rossastri. Edonide seguitava a soffiare, ma dopo pochi istanti, infuriata, buttò fuori dal fornello un fumo e così i tizzoncini rimasero miseramente in due. Essendo addirittura utopistico sperare di raggiungere con quei mezzi i 100 gradi centigradi, purtroppo indispensabili all'ebollizione, rinunziammo. «Davvero, non importa, Edonide», dissi io. Non vale la pena riaccendere il fuoco. Stamani non fa neppure freddo. In realtà la cucina era gelida. E poi il caffè d'orzo ci è venuto a noia. Mangeremo invece pane e fichi secchi. E Donide approvò subito con visibile sollievo, sentenziando: meglio i fichi secchi che la farinata. Ne aveva torto, del resto. I fichi secchi, di cui, grazie ai commerci e scambi con i contadini, noi avevamo una scorta potente, si rivelarono infatti preziosissimi. Anche allora, in quei tempi di magra, costavano poco. Erano un cibo frugale, senza pretese, quasi disprezzato. Infatti il fico non riempie l'occhio come le altre frutta più profumate e colorite. Così seccato poi, con quella pelle grinzosa, grigiognola, e invece dentro è pieno di sapore. Noi si masticava volentieri la bella polpa rossa, zuccherina, crepitante di piccoli semi accesi come faville in un fuoco. Col pane erano ottimi, con uno spicchio di noce squisiti. Al contrario di molte lusinghe della vita, rendevano molto più di quel che promettessero. Tanto che una volta, assaporandoli con particolare gusto e soddisfazione, mia sorella disse: «Ma sai che i fichi secchi sono proprio onesti?» Da quel giorno i fichi furono senz'altro gli onesti. A fine pasto, quando diciamo così l'appetito non era ancora contentato, l'una o l'altra di noi chiedeva: «Dammi un onesto!» oppure addirittura: «Dammi tre o quattro onesti!» E con quell'aggiunta, come Pinocchio dopo aver divorato le bucce delle pere, ci si sentiva egregiamente a posto. Asciugati mestolo e teglia blu, tutta la suppellettile per l'odiosa farinata, Edonide era uscita discretamente dalla cucina per fare la spesa, o forse per lasciarci in pace e libertà alla nostra prima colazione. Masticando, noi ci si guardava attorno. La cucina era assai ampia, un po' simile a quelle che si vedevano nelle fattorie, tra campagnola e padronale. Il camino grande, con una quantità di fornelli a carbone. Da un lato, anche se inservibile, il gas. Nell'acquaio le brocche, ma anche la cannella dell'acqua potabile. La madia per fare il pane, il burattino per la farina. La tavola rettangolare con un'alta lastra di marmo variegato. C'era poi una vetrina con una doppia fila di barattoli esposti. I più piccoli in alto, con l'etichetta dipinta come nelle farmacie: pepe, noce moscata, garofani, spezie. In basso i più grandi: riso, sale, zucchero, caffè. La luce della finestra svegliava i riflessi d'oro delle brocche sulla pietra dell'acquaio, nelle pentole e casseruole di rame su una parete. Di contro, una specie di rastrelliera, con appesi ramaioli e coltelli di varie forme e misure. Al centro il tagliere con la mezzaluna splendente. Con tutto quell'armamentario si sarebbe potuto fare da cucina per una guarnigione di soldati. Ma la moscarola in un angolo mi sembrò, con un esiguo margine di dubbio, quasi vuota. Edonide rientrò dopo pochi minuti cavando dalla sporta le razioni del pane e un grosso cavolo, le cui foglie verdognole ciondolavano malinconicamente un po' avvizzite. L'uscio della cucina era aperto. Nel corridoio la sentimmo a rapporto con la padrona, la quale inusitatamente alzava un po' di tono la voce. «L'avevo avvertita», diceva la signorina Gentileschi. «Lei non sa nulla, nulla di nulla, e qui non è arrivato nessuno». «Ma cosa dovevo rispondere?» Quella insisteva. «Vi sono arrivati ospiti ieri sera? Ho visto io fermare la macchina e scaricare valigie e sacchi, perfino due biciclette». Dire di no era impossibile, ma le ho dato da intendere che era gente di passaggio. «Ha fatto malissimo», ribatteva la signorina. «Una volta per sempre, se lo rammenti. Qui non è arrivato nessuno». A questo punto, noi, che in carne ed ossa occupavamo spazio in cucina, intente per di più alla terrestre funzione di ingerire cibo, sentendo negare in tono così assoluto la nostra corporea presenza, si cominciò a dubitarne. Ci facemmo piccine piccine, e così ridotte di proporzione, tentavamo ridicolamente di trasformarci in acrobati spiritelli e divanire addirittura nell'aria, quando insopprimibile ad un tratto insorse dentro di noi, come in Cartesio, il dubito ergo sum. Alla signorina Antonina Gentileschi, però, Cartesio non fece la minima presa. Come già Aidonide ribadì anzi, per nostro uso e consumo, la tesi della nostra non esistenza. Loro, ci disse, qui non ci sono. Non devono né uscire per nessuna ragione, né affacciarsi alle finestre, e neppure farsi sentire per la casa. Annichilite da tutta quella filza di imperiosi imperativi negativi, quando rimanemmo sole, ahimè, dicemmo a un tempo, ahimè, qui non ci dureremo. Trascorsero tuttavia parecchi giorni senza incidenti. Noi c'eravamo infilate un paio di babbucce di feltro silenziosissime e a furia d'esercizio eravamo diventate piuttosto abili in quella nuova arte magica del non esistere. Zitti, zitti! E invece a noi veniva una voglia matta di parlare e si era imparato a bisbigliare con certe vocine fioche, fioche. Piano, piano! E in cucina, al camino, in un'aurea di teso silenzio, come al circo, nel vuoto dei minuti che precedono il salto mortale, io rivoltavo al volo certe frittatine tonde, gialle e così perfette, da dubitare che quel piccolo sole fosse una dorata illusione, fino all'istante in cui, attanagliato sotto i denti perché non disparisse, si rivelava invece consistente, mangereccio e raggiante di ineffabile odore e sapore. La notte, chiusa in camera, ci si aggirava come fantasmi nei nostri camicioni, facendo grandi inchini ogni volta che si passava davanti allo specchio, dove affioravano, riflessi alla tremula fiamma della candela, le nostre fantastiche immagini. Oppure, come ladri, si aprivano silenziosamente i cassetti, sparendo poi, senza tracce, tra cumuli di coperte. Quando si era di dicembre, veniva giù la pioggia a torrenti, o meglio ancora tuoni fragorosi scoppiavano nel cielo lampeggiante, messe in fregola da quella sarabanda, ci si divertiva a recitare a gran voce, o si faceva qualche passo di danza frenetica e pazza, e perfino si osava ridere, ridere forte a scroscio. Mentre ridevo così, una volta mia sorella mi interruppe. «Ti ricordi, Isa, te lo ricordi, come rideva Uccio? Dove sarà ora?» Risuonarono, crepitarono dentro di noi riaccendendosi nella viva fiamma del ricordo le risatone del cugino. Una lama penetrò, incise nel profondo. Una quasi insostenibile nostalgia, l'accorgersi improvviso di quanto lui ci mancasse, ma al tempo stesso, come si fosse toccato un filo elettrico, sentimmo qualcosa che ci congiungeva, anche così lontani. Qualcosa che durava ancora fra noi, che sarebbe durato sempre, nonostante tutto, oltre lo spazio, il tempo, la morte. «Forse», dissi io, «forse anche lui in questo momento ci ha ricordate». Noi si viveva dunque una vita segreta, una vita tutta nostra, e in un certo modo felice.